Grazie, terrò naturalmente conto del fatto che è passata l'una e voglio essere così rapido, sintetico, cercando di toccare alcuni punti che per me sono centrali, emersi con molta chiarezza anche in questo dibattito, anche in questa discussione, e che non possono non essere considerati dei punti fermi anche in questa stagione di riforme, anche in questo contesto normativo di riforma degli enti locali di cui ci stiamo occupando in questi giorni. È anche in occasioni come queste che si creano le condizioni perché il filo diventi tela e la corda diventi suono. Il suono non è sempre intonato, anche stasera sono venute fuori posizioni dissonanti. C'è una diversità di opinioni, di posizioni che occorre portare a sintesi e non vi nascondo della difficoltà di mettere insieme tutte queste esigenze, perché la Sardegna è grande, le esigenze dei piccoli comuni, dei territori della Sardegna non è solamente il capo di sopra, il capo di sotto o la connotazione metropolitana. A me la discussione in atto sulla città metropolitana ha fatto venire in mente quella frase nota di uno psicologo che dice: la mappa non è il territorio e il nome non è la cosa designata. E noi ci stiamo concentrando sulla mappa e non su quella che è invece la Sardegna e quelli che sono i territori della Sardegna di oggi e di domani, non quelli di ieri, non la Sardegna di ieri. E su questioni nominalistiche ci impicchiamo, ci attardiamo in discussioni anche oziose che non hanno senso, francamente. Perché dire che la Sardegna è metropolitana o deve essere la Sardegna metropolitana dopo aver detto che la Sardegna è rurale significa dire due cose esattamente contrapposte. Così quando si dice ha senso fare, è indispensabile fare adesso la riforma perché ci serve per fare tutto il resto, e chi ci dice invece rimandiamola, non ha senso fare la riforma adesso. Cioè ci sono tutta una serie di contraddizioni, di paradossi che noi dobbiamo avere però il coraggio di affrontare con chiarezza di posizioni. Ecco, questo io ho cercato e voglio cercare di introdurre con voi alcuni temi, due o tre temi in modo particolare, con chiarezza, con fermezza. La prima è questa: io sono convinto e voglio essere leale, franco, fino ai limiti della brutalità con i sindaci, che se vogliamo che questa legge vada nella direzione di rafforzare il ruolo dei sindaci delle municipalità, di portare, come c'è scritto in quelle parole del programma regionale di sviluppo che ho scritto io, i comuni al centro del cambiamento, i comuni motore del cambiamento, realizzare e concretizzare una sussidiarietà vera, svuotare la regione di competenze gestionali, amministrative di legge e trasferirle verso i comuni se le devono meritare. E le contraddizioni, non c'è Omar, c'è, ma spiegami un motivo per cui fra qualche mese, al 15 gennaio, i comuni dovrebbero essere pronti a fare quello che non hanno fatto in 4 anni in tema di centrali territoriali di committenza e stazioni appaltanti. Perché questo è un obbligo che esiste da tempo e se non è stato fatto è perché i comuni non hanno voluto farlo. Non è colpa della regione che non ha fatto il rinvio, eccetera. Prego. Cosa succede negli altri regioni di statuto speciale? Che cosa succede in Sicilia?
Sicilia?
Non ci sono le centrali territoriali di committenza. A parte il fatto che io contesto che la Sicilia venga presa come benchmark e come punto di riferimento positivo, io prenderei altre regioni come punto di riferimento. Però o noi siamo convinti di un fatto, e cioè che i piccoli comuni, ma non solo quelli piccoli, da soli non ce la fanno ad affrontare la sfida del cambiamento in termini di adeguatezza, cioè di corrispondenza alla loro capacità di rispondere ai bisogni, ai diritti di cittadinanza delle persone che amministriamo. No? Non mi sono tolto lo scudetto di sindaco quando dico queste cose qua, o altrimenti parliamo d'altro. O ci rendiamo conto e prendiamo consapevolezza del fatto che comuni di piccole dimensioni non sono nelle condizioni di poter gestire una centrale territoriale di committenza, e cioè appalti di un certo tipo, di fare quell'attività di pianificazione del territoriale a cui faceva riferimento Pietro Arca prima, che guardi a condizioni di paesaggio, di tutela dell'ambiente, di assetto idrogeologico, cioè quello che oggi una gestione seria di assetto del territorio, che deve essere pensata con professionalità nuove e all'interno di una dimensione territoriale che non può limitarsi a una cinta daziale di un territorio. Io ho fatto una battaglia perché insieme con i piccoli comuni, quando è stato fatto il DL78 nel 2010, quindi c'era il dimensionamento coatto, la fusione obbligatoria, vi ricordate, per il comune al di sotto dei 1000 abitanti, e sono perché anche in questa legge che noi andiamo a fare, e su questo mi trovo in una posizione leggermente differente rispetto a quella di Pietro, che dice stabiliamo una soglia più alta di 30.000 abitanti, no, dico creiamo le condizioni perché vi sia un utilizzo equilibrato di altri strumenti, la convenzione, subambiti, che consentano di governare la Sardegna per quello che non è la pianura padana dove la mappa ci consente di tracciare dei confini e di definire un numero di abitanti. Creiamo le condizioni perché questo possa essere fatto nel rispetto delle regioni storiche, delle caratteristiche geografiche, orografiche dei nostri territori. Questo c'è scritto nella legge. L'articolo 18 e l'articolo 19 della legge, cioè quello che e lo dico ad Antonio Solinas, che non dice che si deve cambiare il fondo unico, dice che se andiamo nella direzione di rafforzare la gestione associata delle funzioni, dobbiamo prendere atto che un meccanismo di finanziamento, che può rimanere anche quello che è deciso da solo dalla maggioranza di qualche anno fa, che dice convenzionalmente il 40% va paritariamente a tutti i comuni, piccoli o grandi che siano, a Senaiolo come a Cagliari, e l'altro 60% è distribuito in quota proporzionale al numero degli abitanti. Mi sta bene. Però dico, creiamo anche le condizioni perché i comuni di piccole, delle piccole realtà vadano nella direzione di gestire in forma associata e quindi di creare le condizioni perché quei servizi possano essere efficaci, efficienti, adeguati alle aspettative dei cittadini. Se all'interno del comune del ragazzo che è intervenuto prima non ci sono le condizioni di Asune, non ci sono le condizioni per fare due squadre di calcio, immaginatevi se ci sono le condizioni perché, e quindi presumibilmente occorrerà andare nel paese vicino a cercare qualcuno per fare la squadra, perché non mettere in conto anche della necessità di cercare nel paese vicino anche le condizioni di un governo, delle funzioni fondamentali di quei comuni e mettere insieme a fattore comune le persone che possono aiutare a governare i lavori pubblici o a fare un'unica posizione organizzativa che fa gli stipendi per tutti risparmiando qualche risorsa. Sì, ho capito che i problemi sono ben altri, però intanto incominciamo da questo. È possibile farlo questo ragionamento? È possibile farlo questo ragionamento? Sì, perché non è mai stato mai fatto fino a questo momento. Perché le unioni dei comuni non potevano avere pianta organica, non potevano fare bene, ma questa è la dimostrazione del fatto che una legge serve adesso, non serve domani. E queste cose ci sono scritte nella legge. Così come c'è anche, articolo 19, l'istituzione di un fondo, non un fondo unico per l'esercizio associato delle funzioni, cioè per le spese correnti, ma un fondo definito per spese di investimenti in forma associata, cioè a livello territoriale. In che modo noi vogliamo concretizzare la strategia per le zone interne di Barca, e cioè immaginare che le tre tipologie di infrastrutture, trasporti, welfare, istruzione, a cui aggiungo, e sono d'accordissimo, non può non essere aggiunta l'infrastruttura telematica, cioè della rete che possa consentire di far viaggiare N servizi, di rendere competitivi i territori. Penso che questo possa essere fatto all'interno di un quadro istituzionale che va ricostruito con un piano di riordino che può essere anche modificato nel rispetto della volontà dei territori, ma superando, per favore, superando questa mille foglie organizzativa che ci siamo costruiti nel tempo, che va buttata alle ortiche. Ci deve essere un unico strumento di governo del territorio, che per me deve essere l'Unione dei Comuni, STL, GAL, consorzi di tutti i tipi, turistici, industriali, eccetera, costruiti a geometria variabile, distretti sanitari, plus ambiti ottimali per la gestione e il trattamento dei rifiuti, e chi più ne ha più ne metta, costruiti senza una regola. Ci sono unioni dei comuni nel cui interno ci sono tre distretti sanitari, tre ambiti di programmazione dei servizi sociosanitari. Ma sto dicendo cose che non bugie, o sono cose che conosciamo tutti quanti insieme? Abbiamo bisogno di mettere mano a queste cose o non abbiamo bisogno di mettere mano? O il problema è il mettere il bollino di città metropolitana, una realtà che va da Sassari a Olbia e che comprende cose che non hanno nulla a che vedere tra di loro? E beh, queste discussioni, quando le facciamo e quando ci si dice ma i problemi sono ben altri, non possiamo fare questa riforma se non facciamo prima la riforma della regione, non facciamo prima la riforma della sanità, se non facciamo prima la riforma della legge urbanistica. Io sono, anch'io ho fatto il sindaco di campagna e vengo da famiglie umili che hanno, da una famiglia umile che ha sempre avuto il problema di mettere il pranzo con la cena, e sono abituato a prendere i problemi, affrontarli e risolverli un pezzettino alla volta, perché io posso anche avere l'illusione di, se ho molta fame, di mangiarmi una balena per intero, ma risulta indigesta. E quando mi si dice anche numi tutelari come Pietrino Sodo, no, attento, aspetta, non facciamola questa cosa qua, aspettiamo di prendere in mano le altre riforme, io credo che questa stagione politica, Renzi ha tanti difetti, però un pregio, cioè quello di focalizzare, di porre l'attenzione su questioni che vanno gestite con la dovuta tempestività. E la politica fatta di chiacchiere, di molte chiacchiere, di pochi risultati, ha stancato la gente. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Nel Visconte dimezzato di Calvino c'è il Medardo che a un certo punto, di fronte a un'interlocutrice, per convincerla dice: guarda, tu sappi che comunque il male, siamo tutti portati al male, gli altri fanno male, io faccio male, lo riconosco, però l'importante è farlo a mano ferma. Io penso che se con chiarezza emerge da Sennariolo oggi, non fra un anno, oggi, una linea chiara che dice che i comuni di piccole dimensioni, le unioni dei comuni debbono avere determinate caratteristiche, agganciare a questi l'articolo 19, individuare modalità coerenti che consentano di rispettare l'orientamento ineliminabile che va nella direzione della sussidiarietà ma anche dell'adeguatezza, se prendiamo tutti quanti atto che il risparmio nella gestione della cosa pubblica, la razionalizzazione dei servizi sono delle aspettative diffuse e che molte volte occorre guardare in faccia il proprio conservatorismo di politici locali che sono più interessati ad avere qualche poltroncina in più e a governare il proprio territorio, perdendo di vista invece altri aspetti. Io credo che, e personalmente mi sento anche di assicurarlo questo, so che anche qualcuno di voi sta anche pensando a scrivere degli emendamenti, delle proposte di modifiche di un testo che è sul tappeto da molto tempo. Il Consiglio delle Autonomie Locali si incontra lunedì, mercoledì, non so quanto, è il contesto istituzionale giusto, credo, per poter fare delle proposte che il Consiglio regionale, io personalmente, la Giunta possono recepire, se ispirate a principi di ragionevolezza, di serietà, di onestà intellettuale e di rispetto di un quadro complessivo, generale, di un territorio complesso come quella come la Sardegna, che merita rispetto tutta quanta insieme. Io ho visto, e l'ho fatto con pazienza, in silenzio, il prevalere di tanti particolarismi beceri, idioti, di tante rivendicazioni prive di senso, prive di significato. Credo che occorra coraggio da parte di tutti quanti noi. Il Presidente della Regione sta facendo un lavoro immane per convincere. Adesso l'ultima frontiera è quella del patto con il governo nazionale, cioè una sorta di piano di rinascita, si chiama patto ma è un piano di rinascita vero e proprio, che si affianca ai fondi strutturali, al fondo per le politiche di sviluppo e di coesione e al mutuo delle infrastrutture, i 700 milioni che la Regione ha preso in prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lì c'è un altro tesoretto che può essere costruito su misura dei fabbisogni della Regione, su cui è possibile innervare quelle politiche per infrastrutturare la Sardegna, anche dei territori, di trasporto, di infrastrutturazione telematica, con investimenti anche molto importanti che devono essere scritti in questi giorni. Il Presidente era ieri a Roma, oggi a Bruxelles, proprio a parlare di questi temi. Se i poteri locali, i sindaci, i territori, anche quelli dei piccoli comuni, che non hanno mancato neanche oggi di far sentire una voce chiara, intelligente, non sempre convergente, non sempre coerente, ma molto chiara e molto definita, avranno la capacità di tirar fuori proposte mirate, io credo che il Presidente della Regione, la Giunta sia molto ben contenta. Vengono auspicate, una delle accuse che vengono fatte alla Giunta è quella di aver proposto un processo di pianificazione territoriale, di programmazione territoriale dal basso, che dà troppa voce ai territori. Guardate che c'è una frammentazione di risorse, cioè la Giunta viene accusata esattamente dell'opposto, di essere troppo concessoria. Io penso che non sia così. Esiste un programma regionale di sviluppo dove le linee generali sono molto ben chiare, all'interno di queste ci sono moltissimi spazi che devono essere riempiti con il contributo di tutti. Io sono convinto che la giornata di oggi è stata molto importante, molto significativa. Io ne esco arricchito in termini culturali, di consolidamento, di amicizia, di stima nei confronti di molti di voi che nutro da molto tempo. Adesso però è il momento delle scelte, è il momento di calare su proposte scritte nere su bianco, che si traducono in norme, si traducono in progetti, in proposte operative che devono trovare risposta in termini di soldi, di denaro, da individuare e da canalizzare. Oppure nella scrittura di norme come queste che dobbiamo inserire all'interno di un testo normativo su cui si ripongono aspettative che non possono stare più dentro nella riforma dell'ordinamento. Questa è una riforma ordinamentale, non si disegna la Sardegna del futuro qui dentro, La Sardegna del futuro verrà fuori anche da altre cose che verranno fatte, di cui si discuterà. Se anche su questo fatto specifico emergeranno posizioni, condizioni favorevoli e ragionevoli, ripeto ancora una volta, io sono la persona più felice di questo mondo, anche perché in questo modo avrò la possibilità di togliermi questa giacca stretta di assessore e di rimettermi la mia camicia come scudetto di sindaco. Grazie.